Allora, cerchiamo di essere disciplinate e seguiamo un minimo di canovaccio che prevede che tu mi possa raccontare la storia che ci stai raccontando in questo libro, a cominciare dalla sua protagonista, Mary, il cui nome si scrive esattamente come viene pronunciato.
Sì, Se ha bisogno di te è una storia di, mi piace dire, di crescita, di evoluzione, di iniziazione ai sentimenti, non solo di una ragazza di 17 anni, che è Mary, come tu hai introdotto, ma anche della mamma di Mary, che è una donna che ne ha 45, quindi con un pezzo di vita dietro alle spalle e ancora una lunga vita davanti. Entrambe convivono all'interno di uno spazio cittadino. Comunicano, la mamma cerca di insegnare a Mary una sorta di grammatica dei sentimenti e Mary le rimanda quello che ha capito, quello che sente e anche i suoi orizzonti che sono ben più larghi e profondi per via della sua età.
Sì, perché insomma il problema fondamentale sembrerebbe naturalmente di Mary è la questione dell'innamoramento, no? Dell'innamorarsi perdutamente, chiedersi anche come mai a me non sia mai successo di innamorarmi. Però sono tanti amori, o se preferisci, sono tante forme di amore, o forse lo stesso amore che si declina in maniera diversa a essere il problema, tra virgolette, di tutti i protagonisti, anche delle figure più in secondo piano, mi pare.
Credo che sia così. In realtà quello che Mary capisce già subito, intuisce, è che esiste un obbligo anche nei confronti dei sentimenti e delle emozioni. Ci sono cose che vanno assolutamente provate, sentite, sperimentate ed esiste un unico modo, sembrerebbe, no, per poter accedere a questo dovere sentimentale. Per cui lei sente che si racconta di questo amore che ti fa perdere la testa, ti fa dimenticare le sofferenze, ti mette in uno stato di gioia totale che ti fa risplendere il mondo, però rispetto a questo si domanda se una cosa così annunciata e con queste caratteristiche così definitive non sia soltanto invece un obbligo sociale. Anche un obbligo di sentire come si deve sentire. E quindi da questa domanda apparentemente ingenua, poi Mary scopre invece le infinite sfumature, declinazioni e anche personalità che si possono mettere in campo quando ci si incontra e quando si prova o si sente o si vede questa fantomatica parola amore.
L'altro argomento molto presente nel libro, e tu lo descrivi con leggerezza, ma insomma è un tema di grande attualità e anche drammaticità dei nostri tempi, è quello della comunicazione. Mary e sua madre comunicano in una certa maniera, che magari tu ci dirai, insomma, attraverso alcune canzoni, ma poi c'è tutta una specie di giallo, no? Perché questa ragazza riceve dei bigliettini che sembrerebbe una cosa quasi ottocentesca. Questo della comunicazione è un altro degli aspetti della nostra contemporaneità che ti sta molto a cuore.
Sì, è vero. Tra l'altro io credo che proprio in questo momento noi stiamo vivendo delle trasformazioni che sono abbastanza fondamentali, epocali. Probabilmente la più grande rivoluzione a cui possiamo assistere in questi anni, che è proprio il modo in cui comunichiamo le emozioni e i sentimenti. I mezzi con cui li comunichiamo sono diversi e trasferiscono anche significati diversi alla nostra comunicazione. I ragazzi in questo momento sono, secondo me, ciò che noi dobbiamo guardare e sono avanti, sono molto avanti. Sono anche proprietari di segreti che spesse volte non hanno voglia di svelarci perché per loro sono normali ed è un modo consueto che hanno di trattare la comunicazione interpersonale tra di loro ma anche con gli adulti. C'è un po' di schizofrenia nel modo in cui Mary accoglie questi bigliettini scritti a mano perché da un certo punto di vista è stupita per il fatto che qualcuno prenda in mano una penna, scriva e le consegni questi piccoli oggetti e quindi vorrebbe passare a una comunicazione più veloce, quella con gli smartphone, la voce telefonica, cioè una comunicazione che azzeri la distanza. Poi però quando riesce a ottenerla si rende conto che la concretezza di quel gesto, dello scrivere e del mantenere su un pezzetto di carta lo scritto è qualcosa che resta, no? Tutto il resto è veloce, sì, però è anche ordinario. perché nella velocità ovviamente noi sappiamo che c'è anche poco pensiero, noi adulti, sto dicendo. Quindi questa contraddizione tra lo scritto sullo smartphone, la voce e il ritorno al biglietto che lei cercherà all'interno di questa storia, era un po' una sintesi di quello che ci succede quotidianamente, quando cerchiamo di afferrare l'altro, di entrare in contatto, ma poi questa presenza diventa evanescente, non la vediamo più. Già nel libro precedente avevo un po' raccontato questi aspetti. Di controcanto c'è invece questa madre che propone i gesti. Da un lato propone i gesti mantrici, gesti ricorrenti, tutti i giorni gli stessi gesti, che sono gesti di cura, e dall'altro invece usa la musica, quindi usa le stesse delle canzoni scelte Queen, perché sono un complesso, un gruppo musicale che ben si presta a questo ragionamento, quasi a testimoniare che noi siamo abituati a parlare con le parole degli altri e non abbiamo il tempo, la voglia, ma anche forse gli strumenti per costruire un linguaggio nostro. La scuola ci educa ad un'uniformità di linguaggio, l'università ci specializza, per cui noi alla fine abbiamo linguaggi presi a prestito. La somma di tutti questi linguaggi, ma anche la riflessione sulle parole, dovrebbe aiutarci a trovare un'originalità di parola, per dire quello che noi sentiamo, non quello che tutti sentono. E questo è l'altro punto, secondo me, fondamentale di questa storia.
La madre, il padre, non abbiamo i nomi, come se fossero importanti in virtù del proprio ruolo, che però non è che svolgano proprio in maniera, diciamo così, da pubblicità, ecco, mettiamola in questa maniera. Come mai hai scelto di nominarli per ruolo familiare?
Sì, è vero, da un lato, che non sono due stereotipi di padre e di madre, però è anche vero che tutti e due cercano di interpretarlo il ruolo, come noi facciamo nelle nostre esistenze. Io non ne conosco di stereotipi, conosco delle facciate di padre e di madre, poi se vai a guardare che cosa c'è dietro, trovi sempre delle varianti allo stereotipo, perché non teniamo più insieme quel ruolo che ci hanno cucito addosso, come il maschile e il femminile. Insomma, siamo in un momento in cui la confusione c'è un po' in tutti questi stereotipi correnti. Il padre dovrebbe essere colui che tiene insieme una famiglia con un lavoro, uno stipendio, una cura, un farsi carico, e in questo caso il papà di Mary ha disatteso una delle più importanti aspettative femminili, ma anche spesso materne, e cioè l'idea che un uomo non può avere paura, senza svelare in quale coincidenza, certo, e per quale fatto. E questa cosa è imperdonabile, perché una donna può avere paura, ma un uomo sì, da un punto di vista teorico siamo in grado di accettarlo, ma quando lo vediamo, un uomo che ha paura, ci spaventa. Dall'altro lato c'è una mamma che cerca di fare la mamma, ma per farlo deve rinunciare a delle cose. E questa è una cosa naturale, no? Che dovrebbe essere nella natura della donna che diventa moglie e poi madre. Ma la mamma di Mary invece, per rinunciare a questo, ha dovuto pagare un prezzo molto alto, e quindi per tenersi insieme ha trovato una strada, e questa strada è quella che cerca di comunicare alla figlia, che è una strada di rigore, di educata, gentile, di cura, però Mary sente che manca qualcosa, e questo sentire dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti è la cosa più dolorosa e penosa per gli adulti, perché sanno che non passano solo le parole e i gesti, passa anche altro.
Certo, quindi hai già risposto alla domanda che ti avrei fatto, perché sembra che i ruoli siano un po' invertiti tra madre e figlia, sembra quasi che la figlia voglia, e in effetti così fa, accudire. Tu prima hai parlato di gesti di cura da parte della madre, è sicuramente così, ma a sua volta Mary sembra abbia questa responsabilità di fronte a una madre un po' eterea, che racconta delle cose, per esempio vuole organizzare una festa e la figlia non capisce se sarà una festa reale, se sarà invece un motivo, diciamo, narrativo, perché poi insomma bisogna anche scoprire che questa mamma scrive per il teatro.
Come bene hai detto tu, Mary a volte sembra quasi doversi far carico della madre, credo che lo dica a un certo punto, quando si pone la questione se dipendiamo dalle persone di cui abbiamo cura, sì, o abbiamo cura delle persone che dipendono da noi, che secondo me è uno snodo della nostra esistenza. Una volta che abbiamo messo in chiaro con noi stessi qual è la nostra strada, tutto poi diventa più semplice, ma è una scelta, non è un dovere. E Mary però si rende conto che prima di poter accettare le proprie debolezze e anche le proprie patologie, quello che vede sono le debolezze, le fragilità, le patologie della madre, e questa cosa noi spesso ce la dimentichiamo, perché noi siamo già così, mentre i ragazzi scelgono, seguono, si appropriano, osservano e fanno loro quello che invece noi da tempo abbiamo dimenticato di essere. Quindi di fatto nello specchio che si fanno le due donne, poi ci sarà invece la chiave per sopravvivere ognuna da sola, pur con la presenza costante dell'altra. Quindi solo nella distanza, anche in questo libro parlo di distanze, di misure, solo nella distanza si può crescere e solo nella distanza si possono vedere i figli crescere.
Senti, la domanda a questo punto è inevitabile. È un libro in cui si raccontano le donne, Mary, ovviamente la madre, come abbiamo detto, c'è l'amica, c'è Sara, questa ragazza apparentemente così diversa eppure così simile a Mary per altre situazioni, c'è la zia, gli uomini sono un po' in secondo piano pur essendoci. Siccome ti avevamo lasciata con tutto un discorso sugli uomini che hai fatto come autrice e anche come curatrice di una raccolta di racconti, come ti dicevo, la domanda è inevitabile. Hai sentito la necessità di tornare a parlare delle donne o magari invece ti è stata suggerita dai lettori che sono stati così vicini a te con il tuo lavoro precedente?
Questa è una bella domanda, perché in realtà prima di scrivere questo libro io non mi sono posta questa questione. Avevo due maschili che in qualche modo si muovevano intorno a me e chiedevano di essere raccontati. Uno era questo, appunto, a cui ti facevo riferimento prima, e cioè l'uomo che ha paura, o la paura legittima che gli uomini possono provare, come anche le donne. L'altra invece era il maschile che si fa carico dei figli. Ho notato che intorno a me molte coppie sono monogenitoriali, ma questa volta non sono le donne che hanno in carico i figli piccoli, ma gli uomini. Perché anche le donne decidono di andare via e di prendere strade diverse da quella che invece pensavano fosse la loro vocazione, o si sono trovate a vivere come una realtà. E dunque il padre di Sara, per esempio, è un padre che alleva la figlia da solo, con tutti i limiti di questo, e anche lui è accudito dalla figlia in qualche modo, quindi ancora una volta un femminile diverso da quello di Mary, ma che si fa carico di una figura maschile, però non è per scelta, o non apparentemente per scelta, da solo. Quindi raccontare gli uomini in questa doppia veste aveva bisogno di donne protagoniste, cioè di donne che si facessero carico un po' di queste assenze, per cui a volte si racconta prendendoli e mettendoli in primo piano, a volte invece lasciandoli sullo sfondo. E in questo caso credo che la paura da un lato e la distanza e la monogenitorialità maschile dall'altro avessero bisogno di protagoniste femminili forti e in primo piano.
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ma insomma c'è sempre una continuità nella tua opera artistica. Io ho fatto questo accenno all'uomo nero, no? Insomma, una raccolta che aveva una copertina particolare, con un insetto particolare, e la continuità c'è anche nella copertina e poi nel contenuto, perché insomma Mary ha anche un dono, diciamo così, particolare. C'è anche in questo libro un'ape con una corona sopra, anche qui è una continuazione o è un sottolineare, un soffermarsi sul già detto?
Ecco, secondo me c'è una continuità, perché tu giustamente hai notato che sia sulla copertina dell'uomo nero, sia su questa, pur con una grafica differente e qualche simbolo diverso, c'è sempre un'ape. In realtà sì, questa era la volontà di rendere ancora più forte la centralità di questo microsistema di insetti piccoli che vive secondo delle regole apparentemente distanti da quelle della nostra società. In realtà questo è un libro di cose piccole, tu appunto facevi riferimento al dono di Mary. Mary sopravvive a un incidente che le lascia la possibilità di sentire con un iperudito e quindi di percepire anche il battito delle ali di una farfalla. e la mamma esercita una cura costante su un vivaio immenso di piante che semina, quindi è a contatto col micro, perché i semi sono oggetti, tra gli oggetti più piccoli che vengono maneggiati all'interno di questo libro. Però entrambe hanno una centralità nella loro esistenza che le rende comunque in qualche modo regine. Vabbè, la corona è la corona dei Queen, ma potrebbe essere la nostra speranza, no? di coronare, ecco, diciamo così, che questo è un verbo bello, una vita, un percorso di libertà e forse anche di centralità indipendentemente da chi abbiamo intorno. Quindi sì, mi piace pensare che ogni libro richiama quello successivo pur discostandosene, e questo è molto diverso ovviamente dalla resistenza del maschio e anche dall'uomo nero.
Quante cose vengono fuori, vedi parlando, però io guardo l'orologio e mi sa che dobbiamo chiudere questa bella chiacchierata. E non vorrei farlo in maniera vigliacca, però al tempo stesso ti devo dire che questa madre di Mary, che ama la musica, ha lunghi capelli, ha la passione per gli alberi, scrive per il teatro, non so, mi ricorda qualcuno? Tu mi puoi aiutare?
Allora, sì, io ti posso aiutare, però nello stesso tempo no, nel senso che tu mi dai la possibilità di dire una cosa a cui io tengo moltissimo, e che se tu racconti di una donna con i capelli lunghi, che scrive per il teatro e che ha la passione per le piante, puoi ritrovare, e io lo sto facendo in decine di lettrici che mi scrivono, un mondo popolato da donne che decidono anche in un'età di mezzo, chiamiamola così, di non rinunciare a delle chiome lunghe e fluenti, e che passano il loro tempo a coltivare bellezza, come una delle poesie in esergo di Anna Toscano dice, no? Piantare semi quando finiscono le storie d'amore restituisce bellezza al mondo, e nello stesso tempo hanno un confine labile tra ciò che è il sogno e ciò che è la realtà, come nella metafora della scrittura teatrale della mamma di Mary si evidenzia. Lei scrive testi teatrali ma non capisce più qual è il suo desiderio, il suo sogno, e qual è invece la storia finta messa sulla carta. Questo non basta per sovrapporre un personaggio alla sua autrice, e credo che questo sia uno dei miei segnali più forti per dire che noi possiamo raccontare una storia anche se dentro quella storia non c'è la nostra autobiografia. Noi dobbiamo scrivere storie finte, dobbiamo inventare mondi per poter portare il lettore a trovarsi in quei mondi. Se poi quei mondi hanno pezzetti di esistenza, è inevitabile, perché possiamo scrivere solo di ciò che conosciamo. E quindi per forza di cose ritroviamo dei frammenti, più conosciamo gli autori, più gli autori si concedono, e questa è un'epoca dove purtroppo c'è una caccia all'autore, no? Lo si vuole vedere, conoscere la sua biografia, le sue cose private. Ecco, più noi cerchiamo di tenerci distanti, più il lettore è rispettato. Quindi credo che la forza sia trovare elementi vissuti, perché non si può scrivere senza vivere, che però c'entrino con tutti e che passino attraverso personaggi che sono molto distanti da noi. E la mamma di Mary, se la domanda era questa, c'entra pochissimo con la sua autrice.
No, no, questo lo sapevo, questo lo sapevo.
Per altri, per fortuna, altrimenti i miei guai sarebbero molti.
No, però mi fa piacere che tu abbia sottolineato questa cosa, perché è normale che il lettore cerchi tracce dell'autore quando lo ama, e quando ci sono gli scrittori che riescono a farsi amare, come è sicuramente il tuo caso. E veramente l'ultimissima cosa, tu non butti via le parole, neanche i punti, neanche le virgole. Allora, il tuo titolo è Chi ha sottoriga bisogno di te, però mi veniva voglia di mettere un segno di interpunzione, non so, se dovessimo metterlo, chi ha bisogno di te, due punti, chi ha bisogno di te, punto di domanda, quale sarebbe più vicino alla tua sensibilità di autrice di questo libro?
Vedi Giancarla, quasi tutti mi fanno questa domanda e alla fine ho dovuto pensarci fino in fondo, perché in realtà il titolo è stato un po' una scelta istintiva. In realtà io ci metto un punto, né un punto di domanda né un due punti, perché c'è un sottinteso che è domandati chi ha bisogno di te. noi non lo sappiamo davvero chi ha bisogno di noi, perché siamo portati a decidere che chi ha bisogno di noi è chi per famiglia, doveri sociali, imposizioni, noi dobbiamo curare per forza, ma chi ha bisogno di noi potrebbe non essere all'interno di quella rosa di persone che noi identifichiamo come doverosamente dipendenti da noi e quindi delle quali dobbiamo prenderci cura. Quindi la domanda vera è: domandati chi ha bisogno di te, ma poi, è il sottotesto ed è un libro per rispondere, di chi tu hai bisogno, se veramente hai bisogno di qualcuno. E allora a quel punto alza la mano, questa è il finale, no? E chiedi, perché bisogna essere anche capaci di farlo.
Grazie, grazie Elisabetta.
Grazie a te Giancarlo. E alla prossima.